Eccoci, buonasera a tutti. Esatto,
Buonasera, riprendiamo con Plot Twist dopo un lungo insieme di ponti.
1º maggio, 25 aprile. E invece c'è di venerdì, proprio per questo, per recuperare soprattutto la puntata del 1º maggio.
Anche se questo venerdì, insomma, ci potremmo abituare forse,
Sì,
quindi
penso di sì.
stay tuned.
Credo che ci piacerà questa cosa del venerdì alle 8:30, così fa un po'.
Per la gioia del povero Cape. Ho
Esatto,
come l'impressione che ci
esatto.
diremo tra molto presto di imparare a usare il programma in
Sì,
regia da soli.
probabilmente sì, ma sai che ci stavo pensando? Dico, forse è il caso
Venerdì
che.
sei molto più soggetto a
Sì,
sogni.
dopo che l'ho chiamato tra l'altro, ho detto arrivo! E io ho detto ok, ho detto forse è il caso di
Insomma,
iniziare.
dottoressa, è ora che si metta a studiare come condurre la regia del suo programma.
Io? Ma io
Sì.
chiamerò. Cioè, la regia è una cosa. Tipo un
Puoi
ente.
usare tipo un bastone come
Esatto.
per muovere le leve.
Bello, mi piace
Lungo
questo.
arnese di Futurama.
Beh, alle 8:30 potremmo diventare come la Gruber di Radio Fab. 8:30.
8:30.
8:30, scusa.
Alla Fabrianese,
Era
però
così, 8:30.
alle 8:30. Bene, bene, ascoltatori, speriamo che ci siate. Di cosa parleremo oggi? Puntata soft, parleremo di elezioni europee. Si voterà l'8 e 9 giugno, sono in corso di presentazione, anzi di validazione le liste elettorali, quindi abbiamo già un'idea, insomma, di chi concorrerà e anche dei nomi di spicco. Poi
Esatto, ma l'abbiamo preso come argomento pop, però, quindi
dottoressa,
troveremo il lato ironico barra
la dottoressa è convinta sia un
divertente.
argomento pop, signori. Stasera la
Questo.
dottoressa Marinucci ha battuto anche me in pesantezza. È evidente, internet, dacci qualche meme un po' più succoso.
Perché noi siamo un programma politically scorrect, cioè, quindi possiamo dire di
Si dice
tutto.
uncorrect.
Uncorrect, io dico scorrect.
Scorrect, che cos'è?
Ma ecco
Dopodiché,
che.
dopo le elezioni europee, parleremo proprio di, e fa il suo ingresso in diretta in questo momento la
Esatto.
nostra ospite, parleremo di Fiabola, Festival del Fantastico, che si svolgerà a Fabriano proprio verso la fine di maggio, quindi nello spazio dedicato alla nostra città. Approfondiremo questo evento che sta per iniziare e poi concluderemo parlando di un fatto che intreccia un po' locale e internazionale. Quindi partiremo dalla nazionalizzazione temporanea, vedremo quanto temporanea decisa dal governo russo ai danni di Ariston, per parlare poi un attimo in generale di sanzioni e di insomma fare il punto sulla Russia e dintorni. Non so bene, poi insomma improvviseremo un po' questo commento geopolitico finale con
Si dice i trucchi del
i trucchi del
mestiere, il
mestiere.
pubblico non lo sa. No, giusto, dico a proposito di pesantezza, giusto per avviarci proprio serenamente al weekend
Esatto,
dopo tutti gli intrulli geopolitici di cui parleremo.
E niente, quindi dottoressa, visto che questo è il tema pop, lo introduca
No, ma
lei.
adesso parliamo con Clelia,
Parliamo
quella
subito con
prima.
Clelia, va bene, va
Sì,
bene. Allora, Clelia,
è
forza,
arrivata.
sotto, ha studiato, si è preparata? Cape, ho delle scintille dentro la testa in questo momento, sento come un crepitio.
Perché urli troppo?
Urlo troppo, urlo
Non te lo
troppo.
voleva dire, ma.
Mannaggia, quindi sì, è forte il fomento a Radio Fab, amici, amici e amiche, e vado un po' più indietro.
Bene, presenti tu.
Clelia, benvenuta.
Grazie,
Ciao,
grazie
Clelia.
mille, ciao,
Allora, è
buonasera.
con noi questa sera Clelia Conti, che è una delle organizzatrici di Fiabola, Festa del Fantastico, che quest'anno celebra la sua seconda edizione, ma arriva da lontano, arriva da una passione che è diventata approfondimento, che è diventata una community, che è diventata una serie di appuntamenti a cavallo tra il digitale e il reale, che sono diventati poi un festival. Quindi direi che senza indugiare troppo ti passo la palla, dici due parole su chi sei e che cos'è Fiabola.
Allora, in realtà hai detto già tutto
A posto.
praticamente, quindi possiamo
Beh,
concludere
basta
qui.
così, come
Chiamate il
dire.
presidente, ma è lei il
Cioè, non è
presidente, so già tutto allora.
possibile.
No, in realtà, innanzitutto di nuovo buonasera e grazie mille dell'invito, insomma, ecco, quindi sono felicissima di essere qui, emozionatissima perché non sono abituata a parlare né in radio.
Siamo pure in diretta Facebook, ti alzo
Pensa!
l'asticella, bam!
Oddio. Ah, quindi proprio mi hanno visto
Sì, tutto,
sistemati. Ah, perfetto,
Assolutamente.
quindi grande figura,
Cioè, no, diciamo, è
perfetto.
far emozionare le persone quando
Esatto,
vengono qui.
Mamma mia,
Pensano che
tantissimo.
siamo una radio seria.
Sì, il brivido alla diretta è il principale ingrediente del nostro programma.
Esatto.
Perfetto.
E sì, in realtà, ecco, come hai già detto tu, io sono una appunto delle organizzatrici del Festival Fiabola, l'altra è Mirella Morelli, che oggi non è qui con noi, ma comunque vi saluta e vi ringrazia anche di questa opportunità. E allora, in realtà dovremmo in effetti partire un po' dal principio. Tu hai fatto un riassunto molto interessante, e in effetti l'idea di Fiabola nasce diversi anni fa, come tutte le cose, un po' appunto da una passione e da un interesse generale che non aveva la minima intenzione di diventare poi una cosa abbastanza grande e abbastanza importante. Certo. E perché nasce davvero in realtà inizialmente da parte di Mirella Morelli, che in un forum, in un blog in realtà online dell'associazione Letteratura e Cultura al Femminile, comincia a scrivere appunto una rubrica chiamata Favola sarà lei, e in questa rubrica comincia appunto a parlare della storia della favola in generale, di dove nasce, come nasce, poi come si sviluppa, e andando a fare questi studi, ritrovandomela io in casa, visto che è mia madre, mi sono ritrovata anche con libri e libri di favole e fiabe, anche di, tra l'altro, autori abbastanza... che perlomeno non mi ero mai immaginata potessero essere interessati alle favole e fiabe, o che avessero scritto favole e fiabe, perché parliamo ad esempio di Herman Hesse. Certo. Che in generale, ecco, ha scritto insomma molto, ma ha scritto anche, leggo qui perché non ricordo, ha scritto Favola d'amore, oppure ecco c'è Goethe che ha scritto la fiaba del serpente verde e la bella Lilia, c'è poi Sciascia che ha scritto Favole della dittatura. Poi vabbè, non parlo del solito Orwell con con la fabbrica degli animali, con la fattoria degli animali, che è abbastanza classico. Però ecco, ritrovandoci con tutti questi libri in casa, abbiamo in realtà capito come la favola e la fiaba sia pensata per bambini, perché in effetti quando uno parla di fiabe e favole, sì, pensano tutte ai bambini, ma in realtà non è così, appunto, cioè anzi nasce completamente in maniera diversa. E quindi voglio anche dirvi questa piccola cosa: lo stesso Andersen, che viene considerato uno dei più grandi autori insomma di fiabe e favole, in realtà lui stesso ci rimase male quando nella sua città natale gli fecero una statua e fecero appunto la sua figura circondato da bambini, e in quel caso si ritrovò a criticare questa sua statua, perché dicendo appunto: no, guardate, ma io non scrivo per bambini, io scrivo per tutti, anzi scrivo proprio per gli adulti, quindi mi ritrovo insomma in una situazione un po' strana, eccetera. E anche noi ci siamo ritrovati appunto in questa situazione in cui, quando parlavamo di favole e fiabe, tutti pensavano a bambini.
Sì, certo.
Poi adesso non per paragonare mia madre e Mirella Morelli appunto a questi grandi autori, però anche lei ha scritto una favola dal titolo Il volo del soffione. Quando la casa editrice doveva pubblicare questo suo libro, le ha detto: scriviamo romanzo, non favola. E lei si è dovuta lottare, ha dovuto lottare in tutti i modi per far capire che no, questa è una favola, assolutamente voglio il nome favola, non il nome romanzo, perché è semplicemente una favola, insomma, quindi assolutamente è per adulti, è per ragazzi, però è una favola. Quindi è nato tutto da qui, quindi un po' con questa rabbia dentro, diciamo, di cercare di far capire il mondo delle favole e fiabe, abbiamo anche aperto una pagina Facebook dal nome Tra parole e immagini, da cui poi nasce in effetti anche l'associazione culturale che abbiamo fondato da poco qua a Fabriano, dove si parlava un po' di tutto. La particolarità era una struttura delle giornate molto cadenzata, quindi ogni giorno con un tema diverso, specifico, tra cui il venerdì il tema del fantastico, quindi fiabe, favole, fantasy.
Certo.
Ed altro ancora, e lì abbiamo cominciato a conoscere nuove persone che si interessavano anche loro del mondo del fantasy, del fantastico, e lì è nato poi tutto l'idea anche di volersi incontrare in presenza, anche perché poi c'è stato il Covid di mezzo.
Ciao.
Che ci ha bloccato completamente. Da una parte è stato naturalmente negativo, dall'altra ci ha dato anche la possibilità di conoscere ancora di più persone grazie all'online. Quindi comunque, ecco, abbiamo fatto in realtà inizialmente un webinar online con conferenze, articoli ed altro sul mondo del fantastico, dove hanno partecipato anche persone italiane in Argentina, chi dalla Sardegna.
Certo.
Per rimanere più vicino. Però ecco, abbiamo avuto questa possibilità e è iniziato quindi tutto così, e poi quando poi si è potuto tornare, diciamo, tra virgolette, alla normalità, abbiamo detto ok, incontriamoci a Fabriano e facciamo questo incontro, che poi è diventato appunto un festival. Quindi inizialmente nato come semplicemente per fiabe e favole, e poi anche noi abbiamo capito di doverci anche un po' necessariamente spostare sul mondo del fantasy e del fantastico appunto in generale. Quindi ecco, è nato tutto così, semplicemente. Bene. Scusate la tosse.
tranquilla.
E quindi ecco, da lì abbiamo iniziato la prima edizione di Fiabola l'anno scorso, che è stata fantastica in tutti i sensi, perché in realtà ci ha fatto conoscere realtà di Fabriano che magari conoscevamo un po' di a voce, un po' insomma con vari altri modi, però abbiamo potuto collaborare con un sacco di persone. Abbiamo fatto questo festival che in realtà ha avuto una sua edizione primaverile e una sua edizione autunnale. E in quell'autunnale abbiamo potuto proporre proprio uno spettacolo teatrale al San Giovanni Bosco, sì, che personalmente è stato bellissimo. Poi sono di parte, però in effetti chi è venuto poi a vedere lo spettacolo è stato felicissimo, anche perché era la rappresentazione della ballata del Cappuccetto Rosso. Sì. Uh-huh. E quindi ecco, abbiamo fatto questa rappresentazione, dove io tra l'altro ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato, perché è stato, cioè noi diciamo abbiamo messo il nome, abbiamo messo naturalmente tutto quanto, però in realtà poi è stato fatto tutto da Marco, certo, Costinelli, Mauro Allegrini, quindi ecco, ci sono stati vari nomi che adesso non vi sto a dire, ma ringrazio tutti dall'inizio alla fine. E quindi ecco, abbiamo iniziato con questo, poi abbiamo portato un po' fuori, diciamo, dal mondo istituzionale le favole e fiabe, perché invece di fare presentazione dei libri in biblioteca abbiamo deciso di farla allo Sverso, e quindi ci siamo spostati lì, abbiamo appunto creato questi incontri, quindi questi aperitivi insomma molto letterari, dove abbiamo avuto diversi autrici sia di Fabriano che di fuori, dove abbiamo parlato della fiaba e della favola cercando un po' di avvicinarla all'attualità. Quindi comunque abbiamo parlato di inclusività, abbiamo, sì, parlato di territorio e insomma di tutte queste cose molto attuali, e tutto questo comunque poi ci ha portato al Festival di Primavera appunto dell'anno scorso, dove tutti questi contatti che avevamo cominciato ad avere anche per gioco inizialmente poi sono diventati una cosa davvero seria e ci hanno permesso di creare un festival, una prima edizione che ha avuto un grande successo, devo dire, insomma. Poi ne abbiamo avuto la riprova poi quando abbiamo organizzato la seconda edizione, in cui non siamo più state noi ad andare a chiedere alle persone di partecipare, ma sono state le persone proprio a venire da noi a dire vogliamo partecipare al festival. E quindi quando succede questo, insomma, significa che forse qualcosa di giusto l'hai fatto. E quindi ecco, abbiamo avuto questa prima edizione davvero. Riguardo un attimo la locandina, perché sono naturalmente adesso nel pieno dell'organizzazione della seconda edizione, certo, quindi è come se avessi cancellato tutto quello che è successo nella prima e non ricordo né la prima né la seconda edizione praticamente, quindi sono in questa fase un po' così. E ecco, una prima edizione in cui abbiamo avuto naturalmente mostre d'arte, quindi comunque vari artisti con vari generi, quindi scultura, pittura, illustrazione ed altro. Abbiamo avuto appunto incontri, quindi ci siamo trovati ad esempio lungo il percorso, quello di San Lorenzo, sì, il percorso sotto il fiume, sì, sì, e lì abbiamo fatto scrivere ad esempio, per fare un esempio, 5 favole ispirate proprio a dei punti del percorso, mm-hmm, da 5 autori che non erano di Fabriano. Quindi abbiamo mandato le informazioni, abbiamo fatto un video camminando per la strada per far vedere come fosse il percorso, e questi autori da fuori in effetti si sono innamorati talmente tanto comunque anche del percorso che poi sono quando venuti, abbiamo fatto l'evento, sono venuti per poter vedere poi in effetti, certo, in prima persona la lettura e naturalmente poi anche i posti. E quindi ecco, questo è uno degli esempi degli eventi che abbiamo proposto. Però ad esempio abbiamo avuto anche, ecco, visto che ho parlato prima del Volo del Soffione, del libro, sì, di Mirella Morelli, questo libro lo abbiamo regalato al Laboratorio 10, al laboratorio 10 e i ragazzi del laboratorio 10 hanno letto questo libro, l'hanno studiato e abbiamo fatto un incontro con loro per parlare di questa favola, cosa loro avessero visto all'interno della favola, quali messaggi avessero colto e appunto poi abbiamo fatto comunque un incontro con la cittadinanza in generale per parlare appunto di tante tematiche, appunto visto che parlavamo anche di inclusività. E poi ecco, abbiamo avuto l'evento anche con la Lockendil e quindi giochi di ruolo a tema fantastico, quindi cosa che riproporremo anche quest'anno visto anche che è piaciuto molto e quindi ecco, tematiche molto importanti che poi abbiamo riporteremo l'anno quest'anno, anzi ormai siamo in vicinanza proprio il 23 dal 23 al 26, esatto, non ne parliamo di quanto manca poco perché sennò comincia l'ansia ancora di più,
si avvicina l'asteroide,
mamma mia, e quindi ecco, riporteremo anche queste tematiche quest'anno in incontri davvero interessanti perché saremo ad esempio ospiti del Museo dello Spumante, sì. Di Fabriano, che tra l'altro certe volte quando mi capita di dirlo mi dicono ah ma esiste un Museo dello Spumante, sì. Che mi dispiace tantissimo perché tra l'altro è molto bello,
è fresco di nascita,
è fresco quindi. Fresco, sì, quindi però. Sono felicissima di poter fare questo evento per farlo conoscere ancora di più ai fabrianesi e ai non fabrianesi, e un incontro dove si parlerà in effetti di territorio, di Verdicchio naturalmente, perché ci sarà sì. Ospite l'assessore alla cultura di Cerreto, che ha scritto una fiaba sul Verdicchio. E quindi presenterà il suo libro, si parlerà appunto di territorio, ci saranno le letture del libro fatte da parte di Emanuele Chenani, quindi ecco anche sì. Esempio questo è uno degli esempi. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo un evento che è già praticamente sold out tra virgolette, perché non è in vendita, è libero però su prenotazione, ed è un evento sui tarocchi praticamente, sì. Vengono due psicoterapeute, tra cui una che ha creato questo format di tarot dramma, chiamato tarot dramma, dove si proverà a fare storie tramite tarocchi, e quindi ecco, storie naturalmente fantastiche, già praticamente vi dicevo sold out perché naturalmente numero chiuso già abbiamo praticamente finito quasi i posti, quindi in caso invito tutti, se siete interessati, di chiamarci subito così almeno vi accaperrate gli ultimi posti. E poi cos'altro riguardo, perché ecco, l'ho fatto anche oggi pomeriggio, mi sono messa lì a sistemare, ma naturalmente perdo tutto. Ah, la sera, che poi ecco, ti ho te davanti, quindi come faccio a dimenticarmi? Sabato 25 maggio, la sera alle 21:30, ci sarà una conferenza che ho intitolato Le mille voci del fantasy, e ci saranno vari ospiti, tra cui anche Manfredi Mancano, si spera.
Non si sa bene perché, sì, però.
Come no, però, come sì, no, ci sono assolutamente, anch'io. Perché il fantasy,
ma lei è dappertutto,
è ovunque, assolutamente, e lì si parlerà ecco appunto di fantasy in generale, delle mille voci, quindi avremo un appassionato di graphic novel, sì. Avremo una scrittrice di fantasy, ci modererà Monica Serra, che è un'editrice web, diciamo del mondo web di fantasy, ci sarà ecco Manfredi con in caso per quanto riguarda i giochi di ruolo, insomma comunque ecco i giochi di ruolo anche hanno avuto una forte influenza, anzi sono stati molto influenzati dal mondo fantasy, dal mondo fantastico, e quindi ecco bellissimo anche secondo me questo evento che ci sarà la sera del sabato. Però ecco, ce ne saranno davvero tanti, cioè ad
esempio, è un evento molto corale, poi, insomma,
sì,
no?
Davvero
molto articolato e molto corale,
esatto, saranno 3 giorni più quella dell'inaugurazione ancora prima, pieni davvero intensi. Ecco, domenica mattina ad esempio mi piace ricordare anche l'evento che si chiama Fiabe in Silenzio, dove avremo l'assistenza alla comunicazione LIS, Laura Ciccolini, sì. E dove parleremo appunto di come i bambini sordi diciamo approcciano il mondo della fiaba e della favola, di come far approcciare i genitori o comunque chiunque altro per chi insomma ecco è sordo e così via, quindi molto interessante anche questo evento, quindi ecco davvero tanto, abbiamo davvero messo di tutto su questo su questa seconda edizione, che però ecco in 3 giorni davvero spazia ovunque, insomma, quindi Siamo, abbiamo ormai, ecco, siamo addirittura d'arrivo, ormai davvero mancano solo le sottigliezze da sistemare, però devo dire c'è ancora molto da fare, infatti ecco, siamo un po' in crisi tra le varie cose da fare, però vabbè, insomma, siamo ragazzi, felicissimi, sì, l'importante sì. È quello, felicissime proprio di tutto quanto, e quindi ecco.
C'è sempre un momento crisi mistica, sì, quando mancano quelle 2-3 settimane all'evento, insomma.
Io sì. Volevo chiedere una cosa, tu dicevi prima che avete comunque inserito delle tematiche anche a livello sociale importanti, correlate poi alla fiaba e alla favola. E, come nasce questa esigenza, se così vogliamo, di poi trattare anche argomenti di attualità in questo modo, insomma, attraverso questo linguaggio?
Esatto, allora il discorso è che la fiaba e favola in realtà viene vista molto con tematiche un po' passate, cioè un genere che in effetti è rimasto lì nel passato, che ha trattato anche tematiche che ormai tra virgolette sono interessanti fino a un certo punto, ma in realtà la fiaba e la favola si sono evolute, si sono evolute. E il bello della favola, ad esempio, è la sua capacità di trattare tematiche che magari sono tabù, e di riuscire però a trattarle e di portarle in effetti avanti e di poter quindi ecco parlare di queste tematiche in maniera un po' indiretta, con insomma anche un po' una morale nascosta, che però ti porta a pensare a quella appunto tematica che, di cui si vuole parlare. Quindi in realtà è intrinseca nel favola e la fiaba il fatto di trattare temi sociali. Quindi è un po' una cosa automatica, sì, l'utilizzare la fiaba e la favola per parlare di temi attuali, perché appunto di questo momento, okay. Quindi ecco, parlavamo di territorio, insomma, sì, visto che ultimamente il territorio, il ritorno un po' anche al territorio è molto presente, ecco, dicevamo anche l'inclusività, sono tematiche che magari con altri generi è più difficile, perché magari sono fin troppo dirette, certo. E quindi a meno che proprio non si è interessati o comunque ecco, a meno che non si è molto soggetti a questa a quelle determinate tematiche, è difficile riuscire a portarle ad altre persone. Invece la favola in alcuni modi riesce comunque a parlarne senza rendere il tutto, tra virgolette, passatemi il termine, pesante. E quindi ecco, il bello è proprio questo, quindi diciamo è più la favola che ci ha portato a parlare di queste tematiche, più sì, che noi che abbiamo voluto portare la favola verso queste tematiche, ecco, certo, potremmo dire.
E invece per quanto riguarda la presenza dei bambini, perché visto che prima si è trattato poi l'argomento che la favola e la fiaba sono anche per adulti, allora magari ti faccio la domanda opposta, avete pensato poi ad eventi che possano accogliere i bambini, o vi aspettate comunque una presenza da parte di bambini e ragazzi, perché anche sì, lo young adult, diciamo, potrebbe essere
assolutamente una finestra, ecco. Ah, guarda, ti ringrazio tra l'altro di questa domanda, perché abbiamo sempre un po' di difficoltà a parlarne, nel senso che noi in effetti, quando abbiamo deciso poi di proporre il festival, abbiamo subito detto proponiamolo solo e semplicemente agli adulti e appunto young adults, mm-hmm, e ai ragazzi, proprio perché in realtà Fabriano già fa tanto, sì, per i bambini, la biblioteca, sì, la biblioteca in primis, sì, sì, fa grandissime attività molto interessanti per bambini, quindi abbiamo detto creare un altro festival o un'altra attività che riguardasse i bambini, insomma non ce n'è bisogno, ce n'è già tanto, se ne parla già tanto di favole e fiabe per bambini, quindi spostiamoci in effetti sulla fiaba e la favola per adulti. Certo, comunque il bambino non si può prescindere, anche per portare magari l'adulto comunque anche, certo, verso questo mondo, il bambino che porta il nonno, il bambino che porta il genitore è comunque interessante, quindi qualche attività per bambini comunque c'è. Ad esempio, non vi ho citato, il venerdì mattina, il 24 maggio, saremo in realtà all'Allegretto. Saremo all'Allegretto perché portiamo una favola di una scrittrice, Vania Lauri, che ha scritto questa ecofiaba, il titolo è proprio ecofiaba, diciamo, dell'evento, e quindi abbiamo portato questa favola a questi bambini della quarta elementare dell'Allegretto, che in questi giorni, diciamo in questo periodo, l'hanno letta, la stanno illustrando. E poi all'interno della serra didattica ci sarà quindi l'esposizione di questi loro disegni, e si parlerà quindi appunto di ecologia ai bambini. Quindi ecco, questo ad esempio è prettamente per bambini, ad esempio per loro, proprio specifico per loro. Però ad esempio anche il sabato pomeriggio faremo un evento che per noi è importantissimo, che abbiamo chiamato Fiabola Vivente, che riprende un po' il genere della biblioteca vivente, per cui ci saranno attori che impersonificheranno personaggi delle favole e delle fiabe, e appunto quindi ci sarà un'esposizione appunto degli attori che in giro per la biblioteca faranno un 5-10 minuti di racconto come se fossero dei personaggi delle favole e delle fiabe. Questo è per bambini, adulti, ragazzi, chiunque voglia venire, assolutamente è fruibile da tutti. Quindi ecco, l'attenzione comunque al bambino c'è, cioè anche nei giochi di ruolo, comunque chi è più piccolo, certo non parlo di 5 anni, 6 anni, però nei giochi di ruolo anche chi è più giovane, soprattutto gli young adults, insomma, sono più portati a questo tipo di giochi di ruolo, e quindi anche lì saremo più sul mondo degli young adults. Quindi ecco, anche lì siamo un po' ovunque, non solo in tematica ma proprio anche a chi ci vogliamo rivolgere, proprio perché ecco, la fiaba e la favola per noi parte dagli adulti, arriva ai bambini, certo, e poi si mischia un po' tutto, quindi assolutamente ci rivolgiamo un po' a tutti.
Sì, beh, poi anche nella lettura, se si pensa, no, poi nell'infanzia che è l'adulto che fa conoscere per primo poi le favole, le storie anche insomma ai bambini, e poi è un po' una tradizione tra virgolette orale che si rimanda, no? Da
esattamente
figlio eccetera, insomma anche sì, avere libri a casa, ecco,
è quello che è successo a me, esatto, appunto con mia madre,
poi per curiosità da vedere questi libri, poi esatto,
esattamente la Disney, poi ecco, poi ho fatto, sì, tutto un altro,
sì, un altro
percorso,
film, sì,
un creato un filone di comunque attenzione al mondo delle fiabe, sì. E in effetti ecco, anche lì è nato un po' anche tutto da lì, per quanto mi riguarda, cioè comunque la passione,
chiaro,
per la Disney, e poi capire che la Disney ha ripreso storie.
Poi quando scoprivi il finale vero, traumatizzarti, oh mio Dio, ma non è così che stava a finire.
Assolutamente sì.
Moriva sempre qualcuno.
Sì, beh no, diciamo le favole, le fiabe classiche hanno dei finali spesso un po' grimdark,
esatto,
diciamo.
Esatto,
un po'.
Assolutamente sì.
Un po' di splatter, cioè, però
ecco, di questo infatti ne abbiamo parlato ad esempio l'anno scorso, nelle prime edizioni di Fiabola, con Emma Fenu, che è poi anche la presidente di Letteratura e Cultura al Femminile, che è quel blog per cui mia madre aveva scritto Favola sarà lei, e lei è venuta ospite dal Nord Europa, in realtà adesso abita in Nord Europa, è venuta da noi l'anno scorso per parlare del femminismo nelle fiabe.
Mm-hmm.
Ha parlato di Cappuccetto Rosso,
certo,
ha parlato di Biancaneve, ha parlato di come in realtà siano state stravolte queste,
sì,
i personaggi siano stati stravolti dalla Disney, ma anche in generale appunto dall'ideale che c'è adesso rispetto a come in realtà erano nate, anche il messaggio che c'era. Cappuccetto Rosso nasce in realtà come ragazza, non è una bambina che va nel bosco, è una ragazza,
sì,
anche perché appunto sempre ricordo quello che ha detto lei, dice certo una madre che manda una bambina di
infatti
6 anni nel bosco,
era il nostro dubbio quando leggevamo questa fiaba, dice ma non so, da sola nel bosco dalla nonna,
e invece nasce come storia di una ragazza, ed era appunto tu ragazza fai attenzione all'uomo cattivo, in realtà,
mm-hmm,
il lupo è la rappresentazione dell'uomo,
certo,
e quindi ecco, è un messaggio per le ragazze, non per le bambine, insomma.
Mm-hmm.
Quindi ecco, chiaro, abbiamo parlato anche,
certo,
di questo.
Bene, molto, molto interessante. Beh, abbiamo altre cose da con cui spremere, Clelia? Abbiamo altri quesiti?
Non so, allora, vediamo.
Ah,
possiamo... No, non posso prescindere, scusate,
vai.
Dal parlare anche, visto che siamo qui e praticamente ho nominato qua praticamente tutti gli eventi che faremo quest'anno, però non ho parlato di una new entry, diciamo, e di una collaborazione con il Fabriano Film Fest, perché domenica sera, il domenica 26 maggio, faremo nel pomeriggio verso le 19:30 un aperitivo, una pericena offerta, quindi venite tutti, assolutamente offerto, quindi mangiate e bevete quanto volete. però non troppo, perché poi alle 21:30 ci saranno i cortometraggi del Fabriano Film Fest a tema fantastico, appunto, quindi dei cortometraggi, e quindi si parlerà anche appunto del fantastico nel mondo del cinema, quindi ci saranno appunto, ci sarà il Fabriano Film Fest come ospite, o meglio saranno loro proprio a parlarci di questi cortometraggi. Ci sarà la proiezione, tra l'altro, qui al CAG, se riusciamo, anche qui siamo un po' ancora, sì, in fase di preparazione.
Facciamo lo spot, ma facciamo lo spot.
E quindi ecco,
per i giovani,
non volevo dimenticarmene, perché assolutamente siamo davvero felici di questa collaborazione. E poi ci sarà naturalmente alla fine di tutto la votazione per il cortometraggio, certo, fantastico più bello, certo, insomma, certo, ecco, da parte del pubblico, quindi venite numerosi, perché prima si mangia e poi, insomma,
e poi si guarda,
si guarda
poi si vota a posto.
Bene.
Niente, io vorrei ringraziare anzitutto Clelia, sì,
grazie, e davvero,
tutte
Clelia,
le persone che organizzano questo evento, e su questa scia anche tutti i luoghi di cultura comunque che si trovano a Fabriano, che sono veramente tanti, partendo dalla biblioteca e anche le librerie, chi gestisce le librerie, chi si occupa insomma di organizzare eventi di questo tipo,
sì, che sono fondamentale,
fondamentali, sì.
Sì, fondamentale, anche perché insomma, no, dicevamo, il potere delle storie è, esatto, una delle cose che la mente umana ha fin dall'alba dei tempi, esatto, scoperto essere più potente, no? Le storie ci ispirano, e quindi ecco, salutiamo Clelia con le parole di una grande scrittrice, di Ursula Le Guin, che dice che le persone che negano l'esistenza dei draghi sono spesso mangiate dai draghi dall'interno. Quindi continuiamo a coltivare le storie, perché le storie ci tengono vivi e ci tengono proiettati verso il passato, ma anche verso il futuro.
Grazie mille, bene, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a te.
Grazie. Niente, ma facciamo un piccolo stacco musicale.
Stacco
però,
musicale.
Siccome io non ho studiato il tedesco, tu mi aiuterai nella pronuncia di questo bellissimo gruppo.
Allora, parliamo, il gruppo è la canzone, adesso poi la dottoressa ci spiegherà il perché, no, di questa scelta, perché sono sempre curioso come vengono, quale sia la radice di queste scelte.
La radice.
Sì, parliamo, la canzone che ci accompagna ora è Nagorny Karabakh, degli Einsturzende Neubauten.
Grazie.
Thank you. Stadt mich lieb hat. In der Enklave meiner Wahl, in der ich mich verberg, in Nagorno-Karabach.
Stati con noi mentre la dottoressa scopriva che eravamo in diretta.
No, io pensavo che la diretta, cioè partisse la musica, poi mi ha detto capi che non si può mettere perché Facebook è un pochino così pasticcino.
Ma gli ascoltatori hanno sentito, dottoressa, non si preoccupi. Vabbè. Non c'è bisogno di riepilogare.
Bene, ci muteremo, dopo chiuderemo i microfoni. Allora, adesso...
Bene, bene, proseguiamo.
Proseguiamo.
Con il tema pop.
No, con quello tuo pesantone. Il pop è sempre alla fine, comunque sia. Poi lui mi deride, alla fine invece rideremo tutti di questo tema. Sì, no,
va bene.
Parliamo ancora di cose serie.
Parliamo di tema pesantone.
Aiuto, scusate, vi ho travolto così. Ogni tanto sentirete la mia voce aumentare o diminuire in base a come giro sulla sedia. Dicevamo, si parla di sanzioni alla Russia. Perché parliamo di sanzioni alla Russia? Perché le sanzioni alla Russia hanno lambito, avevano già lambito in realtà la nostra regione, ma sono arrivate molto vicine a noi proprio in questi giorni, perché il governo russo ha annunciato che due multinazionali occidentali ancora operanti nel paese, cioè Bosch e Ariston, la nostra favenese Ariston, avrebbero visto le loro proprietà in Russia trasferite temporaneamente, in questo caso sotto il controllo di Gazprom, che è la compagnia statale russa che si occupa di energia. Cosa è successo e come si inquadra tutto questo in quello che sta succedendo? Insomma, come sapete, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, una coalizione di paesi occidentali, supportata poi da alcuni partner tipo la Corea del Sud o Giappone, ha sanzionato la Russia in tentativo di far crollare la propria economia. In realtà ci sono già delle sanzioni antecedenti a quelle del conflitto russo-ucraino, o meglio quel conflitto aperto russo-ucraino. Sono delle sanzioni che sono state fatte già nel 2014, quando la Russia ha supportato la secessione delle due repubbliche di Donetsk e di Lugansk e ha occupato poi la Crimea. In tutto questo quindi c'è ormai da 10 anni una situazione crescente, insomma, di sanzioni nei confronti della Russia, che proprio in questo momento, appunto, in questi giorni è arrivata a toccare, insomma, il colosso, la principale azienda marchigiana, tra l'altro Ariston è la più importante azienda della nostra regione. Nostra regione che in realtà era già stata toccata abbastanza dalle sanzioni verso la Russia, perché ricordate che la nostra regione è fortemente manifatturiera e uno dei nostri prodotti di punta sono le calzature che nel mercato russo trovavano uno sbocco molto importante. Quindi, che cosa sta succedendo e cosa ci possiamo aspettare? La vera risposta è non lo sappiamo, nel senso che il provvedimento del governo russo segue un po' analoghe azioni fatte contro altre aziende occidentali o a seguito della scelta di queste aziende occidentali di lasciare il paese. Quindi molte aziende, appunto multinazionali, sono state o rilevate dallo Stato russo e poi rivendute, o sono attualmente, diciamo, state rilevate in maniera eccezionale dallo Stato russo e gestite dallo Stato russo, oppure sono state proprio vendute dalle aziende stesse, spesso per prezzi simbolici, a altri operatori con l'idea di salvaguardare, insomma, l'occupazione. Insomma, non ricordo esattamente quale, ma una importante azienda occidentale ha venduto tipo al prezzo simbolico di un rublo o di un dollaro, insomma, tutta quanta la sua filiale a un'azienda, suppongo indicata anch'essa dallo Stato russo, per mantenere un po' la continuità occupazionale dei suoi dipendenti. E cosa ci possiamo aspettare? Appunto, anche qui non lo sappiamo in termini di ricadute. Sappiamo che per Ariston la Russia rappresenta circa il 3% del fatturato globale, quindi una quota non piccola, ma neanche enorme. E insomma, ecco, questo è un po' il punto di partenza. Diciamo che dopo 10 anni possiamo iniziare a vedere anche un po' l'andamento e studiare un po', come si può dire, le conseguenze o anche le svolte inaspettate che queste sanzioni hanno prodotto. Insomma, diciamo che da quando sono state adottate le prime a quando sono state lanciate, diciamo, come risposta, come arma anche di risposta all'invasione russa dell'Ucraina, del nuovo ciclo di sanzioni a cui se ne sono seguite altri, penso che abbiamo in realtà superato la dozzina, forse anche di più, di sanzioni da parte dell'Unione Europea e dei paesi occidentali verso la Russia. Diciamo, queste sanzioni hanno provocato degli effetti non solo in Russia, ma proprio a livello di economia globale. Effetti, insomma, è anche un po' interessante approfondire.
Esatto, infatti a questo proposito avremmo voluto magari avere in studio qualcuno che potesse portarci la propria testimonianza diretta di quello che sta succedendo, ma...
è anche complicato,
è un tema un po' complesso, situazione... sì, esatto. E quindi ecco, non so se magari nelle prossime settimane sarà possibile a cose chiarite o insomma quando...
Diciamo che anche le autorità stanno cercando, le autorità e anche l'azienda stanno cercando di seguire la situazione in maniera, esatto, con una buona dose di... andando in maniera molto soft, diciamo, chiaramente sì, c'è preoccupazione, ci sono pronunciamenti, sì, però sia l'azienda che chiaramente si è stata sorpresa, amareggiata e quant'altro, sia poi anche il nostro Ministero degli Esteri si sono attivati e si stanno muovendo in maniera molto preoccupata ma pacata, diciamo, quindi c'è da vedere... c'è da vedere come si evolverà la situazione. Il primo elemento interessante è proprio la difficoltà, no? di capire fin dove iniziano e terminano i nostri rapporti economici con la Russia. Sì. Ormai sono circa 2 anni che sono in vigore queste sanzioni o i vari round di sanzioni, però diciamo che quelle sui settori principali, sui settori del manifatturiero, commerciale e così via, sono state adottate quasi subito. Dopo poi si è andati stringendo magari sulle materie prime o su certi aspetti più specifici, però erano e sono tuttora numerose le aziende occidentali che ancora operano in Russia, vuoi su settori non sanzionati, vuoi comunque continuando a mantenere una presenza nonostante insomma i toni tra la Russia e i paesi occidentali non siano più positivi da molto tempo, no? Ci sono continue minacce reciproche, ogni tanto ci sono politici russi che fanno minacce verso l'Occidente, ogni tanto ci sono politici occidentali che dicono potremmo mandare le truppe se, come Macron, sì, pochi giorni fa, quindi diciamo l'atmosfera, esatto, non è propriamente distesa.
Sì.
Già il fatto comunque, per esempio, che due multinazionali di calibro come Ariston e Bosch siano riuscite fino adesso a continuare a operare in Russia è indicativo comunque del fatto che i mercati internazionali sono una cosa molto più complicata,
sì,
perfino più complicata della geopolitica e della politica internazionale, che già di per sé insomma non è che siano particolarmente semplici. È anche interessante ricostruire un paio di cose. Come sapete, la Russia è un paese che esporta moltissime materie prime, non soltanto il gas e il petrolio che tutti quanti ben conosciamo, ma per esempio anche materie prime agricole, dalle sementi a propri fertilizzanti, per esempio, e oltre a molte altre, i diamanti, l'uranio, un sacco di cose. Come tutti i paesi che esportano molto in materie prime, di solito questi paesi tendono ad avere tipo dei fondi sovrani in cui accumulano le rendite di queste materie prime e poi li reinvestono all'estero, un portafoglio di investimenti. Quando la Russia occupò l'Ucraina e sostenne poi la secessione dei filorussi nell'est dell'Ucraina nel 2014, ci fu già un primo round di sanzioni che colpì molto il settore finanziario russo, causò una crisi molto grave, si pensò che sia il rublo che sia la borsa insomma sarebbero squagliati in poco tempo, poi probabilmente con l'aiuto della Cina l'economia russa riuscì a rimettersi in piedi, ci fu proprio una fuga valutaria, una serie di problemi gravi, classici a crisi finanziaria. Quello che fecero i russi per rispondere fu di accumulare enormi riserve di valuta estera, enormi riserve di oro, diamanti, ma proprio anche di titoli di paesi occidentali, paesi asiatici, un grosso portafoglio diversificato con cui fare da scudo. Cioè praticamente da quel 2014 per quasi un decennio l'economia russa è andata costruendo una sorta di cuscinetto di sicurezza fatto da un qualcosa come, non so, 800, 1200, adesso ne conto un esatto, miliardi di euro di riserve valutarie detenute all'estero. Quando sono scattate nuove sanzioni, noi abbiamo fatto una cosa senza precedenti, abbiamo congelato e sequestrato 400 miliardi di queste riserve nelle nostre banche, banche centrali, banche, istituti finanziari e quant'altro. Ora voi direte, vabbè, certo, i russi hanno fatto questa cosa, non l'abbiamo punita, l'abbiamo fatto, ma questa cosa è molto inusitata. Di solito quando un paese nel mondo globalizzato fa una cosa del genere, lo fanno i paesi tipo, non so, il Venezuela, cioè questi paesi molto autarchici che sono anche un po' controcorrente nella globalizzazione, che di solito lo fanno per sfidare un paese occidentale. Questa è la prima volta che un paese occidentale sostanzialmente sequestra i soldi di qualcun altro, che è un po' un sacrilegio, no? Rispetto a le regole della globalizzazione finanziaria, dove, certo, tutto si deve muovere subito, si deve poter muovere subito. E questo, tra l'altro, da un lato, vabbè, questo ovviamente aveva lo scopo di cercare di prosciugare le riserve dei russi e di far, certo, crollare l'economia russa. Però è una cosa che, oltre a non funzionare esattamente come ci si aspettava, probabilmente potrà avere tante conseguenze in prospettiva. Conseguenze perché? Perché, appunto, nel momento in cui le mie riserve possono essere sequestrate per motivi politici, io, governo asiatico, governo africano, governo sudamericano, governo di un qualunque paese che non è, diciamo, dello zoccolo duro della globalizzazione, o anche semplicemente io, oligarca, investitore, grande imprenditore di quei paesi, beh, probabilmente mi fiderò molto meno dei sistemi finanziari occidentali. E quindi una delle cose che sarà interessante vedere è se questa mossa andrà a accelerare la separazione del sud del mondo dal sistema economico guidato dagli occidentali. Questa è una delle prime conseguenze che sarà interessante avere nei prossimi anni. Un'altra cosa che è interessante valutare è che l'economia russa non è crollata come ci si aspettava. Perché l'ha fatto? Anche qui questo è interessante, perché ci mostra quanto il mondo sia complicato e interconnesso. Allora, l'economia russa sicuramente ha preso una botta grossa, si stima che siano il PIL comunque russo sia crollato sostanzialmente come nel momento dell'applicazione delle sanzioni, sostanzialmente come nell'anno del Covid, quindi una botta pesantissima, però si è rapidamente ripreso l'anno dopo con un rimbalzo, e adesso probabilmente si stima che per la fine di quest'anno ritorni più o meno ai livelli precedenti. Chiaramente che cosa è cambiato? L'economia di guerra, da questo punto di vista, la Russia è riuscita a gestire il passaggio a un'economia di guerra, quindi a shiftare la produzione da tutta una serie di industrie, di beni di consumo, invece alla produzione di armi, alla produzione di comunque una produzione manifatturiera pesante.
Esatto, quindi io, per i discorsi che ho sentito, insomma, qua e là in questi giorni, una delle paure principali è questa, per quanto riguarda anche l'Ariston, che venga, come dire, un po' cambiata, ecco, l'utilizzo, insomma, di questa azienda, insomma, la produzione di questa azienda. È possibile secondo te? Perché a me, sentendola, mi sembra una roba tanto fantascientifica, però
allora questo non te lo saprei dire con certezza, però è un'altra cosa interessante da scoprire. Certo, comunque un'industria che si occupa di elettronica, esatto, in ogni caso, diciamo, il cosiddetto dual use, quindi cose che magari possono essere montate su, sì, una lavatrice come su un aereo, non è escludere, insomma, questo bisognerebbe approfondirlo meglio. C'è comunque un aspetto che non va sottovalutato, anche questo, e cioè che da un lato Putin, con questa serie di mosse di nazionalizzazioni o di presa di controllo, sta ricreando o creando o amplificando una nuova classe imprenditoriale, una nuova classe dirigente, sicuramente molto più fedele a lui e che controlla comunque degli asset importanti. Cioè comunque la Russia, pur essendo un paese ricchissimo di risorse e anche con un sistema educativo molto forte, che era molto forte, soprattutto a livello universitario, dalla fine insomma dell'Unione Sovietica oggi ha attraversato degli anni dal punto di vista economico molto pesanti. È stata un'esplosione dell'indice di diseguaglianza, un crollo della qualità della vita, gli oligarchi che si compravano interi pezzi di paese, sì. Che è stato anche poi uno dei motivi per cui chiaramente poi il paese si è affidato a Putin nel momento del caos dei tardi anni 90. E questi oligarchi Putin nei suoi ormai più di 20 anni di governo, molti li ha sconfitti, domati, incarcerati, esiliati, molti altri diciamo restavano acquiescenti, con diciamo un accordo, un detto non detto, un mi lasci stare, io ti lascio stare. Per molti di loro c'è stato il re d'azione quando sono state le sanzioni, anche perché comunque molti di questi membri della classe dirigente russa, compresi quelli vicini tra l'altro comunque al circolo del presidente, ma ovviamente tutti questi, questa classe imprenditoriale di mega multimiliardari, sono estremamente integrati nell'elite globale. Insomma, noi, cioè, sappiamo che gli oligarchi russi non si fanno solo le vacanze a Riccione, gli oligarchi russi possiedono mezza Londra, molti di loro sono stati addirittura messi dentro la Camera dei Lord o sono finanziatori importanti per i partiti inglesi. Insomma, erano molto integrati, e quando c'è stato il momento di scegliere, sicuramente uno dei fattori delle sanzioni, anche col blocco degli yacht, il blocco dei conti e così via, era anche cercare di separare questi oligarchi da Putin e magari produrre un colpo di Stato, una cosa di questo tipo. Abbiamo visto che molti di questi oligarchi che stavano un po' all'estero, un po' in Russia, non si capiva che parte stessero, poi sono morti, più o meno misteriosamente. Non molto misteriosamente, sono morti uccisi.
Come se i russi sanno fare.
Cioè, alcuni sono morti uccisi trucemente, altri sono morti in suicidi, si sono buttati alla rupe o cose di questo tipo. E ovviamente comunque diciamo che in un contesto in cui chiaramente Putin non si poteva affidare di molti di questi mega multimiliardari, e questi multimiliardari diciamo che sono anche un po' tipo delle cavallette, cioè fondamentalmente in questi anni si sono mangiati tutto quello che potevano della Russia, non hanno investito in quasi niente. Questa è stata l'occasione con cui la Russia non soltanto si sta creando una nuova classe imprenditoriale molto più vicina al potere, ma sta anche incamerando appunto quello che dicevi, tecnologie, competenze, know-how, infrastrutture, esatto, metodi organizzativi occidentali. E questo fa tutto quanto parte di un riorientamento complessivo che è più ampio sulla economia di guerra, perché la governatrice della Banca Centrale Russa, Elvira Nebiulina, ha fatto tutta una serie di azioni molto radicali, basate proprio anche sulla convertibilità del rublo con l'oro, insomma tutta una serie di manovre valutarie che adesso non sto qui a spiegare nel dettaglio, ma che hanno proprio permesso al rublo di, a differenza del 2014, di non crollare, ma anzi di mantenere il suo valore, con controlli rigidi di capitali e quant'altro. Quindi è affascinante, forse anche inquietante, vedremo dove ci porterà, vedere come la Russia stia in questo, in tutta quanta una serie di altri settori, come anche la gestione di internet. La Russia ha una sorta di sistema, sta lavorando, adesso non so a che punto sia arrivata, ma sta lavorando a una sorta di sistema di switch, per cui se venisse tagliata fuori da internet per un motivo o per l'altro, perché vuoi non esiste più internet oppure vuoi che la cacciano fuori, potrebbe mantenere un suo internet autonomo.
Avrà un suo internet.
Oppure c'è appunto tutto quanto questo riorientamento dei flussi che non è fatto più dei flussi commerciali e finanziari, che non è fatto più solo con le classiche triangolazioni, compro io le scarpe kazako e le rivendo a un russo, è fatto proprio di nuovi mercati. Quindi la Russia sta sostituendo mercati, componenti e quant'altro, comprandoli in India, comprandoli in Cina, comprandoli in Iran, comprandoli nel sud-est asiatico, comprandoli in Sud America. C'è anche l'aspetto, chiaramente, che comunque non tutto può essere sostituito, quindi alcune imprese come l'automotive o l'aeronautica sono, certo, in grossa difficoltà, però ecco, diciamo che è interessante vedere come la Russia, ovviamente grazie al fatto che è un enorme produttore di materie prime, stia sopravvivendo a questo attacco delle sanzioni e stia riorientando la sua economia e la sua società in un senso che nell'epoca della globalizzazione difficilmente avremmo pensato possibile.
E rispetto a questo il nostro governo come si sta muovendo? In particolare rispetto al discorso sull'Ariston.
Beh, il nostro governo ha chiesto, tramite il ministro degli esteri, ma anche l'ambasciata e quant'altro, ha chiesto che il provvedimento venga revocato, quindi ha chiesto sostanzialmente di restituire ad Ariston la possibilità di operare in Russia di revocare questo provvedimento. La Russia ha risposto che comunque le azioni sono dovute al fatto che l'Italia è un paese ostile, ma che comunque il provvedimento è temporaneo. Ovviamente diciamo l'Italia è uno dei paesi che la Russia tiene sempre come osservati speciali, vuoi per storici buoni rapporti, vuoi per il fatto che comunque la nostra classe dirigente ha opinioni molto variegate sul tema, quindi è un paese con cui la Russia raramente sceglie la contrapposizione diretta. Da questo punto di vista sicuramente è interessante anche capire quale sia un po' il significato politico, no, di questa mossa fatta proprio adesso, proprio in questo momento. Chissà perché l'hanno fatta in questo momento, chissà quali effetti vuole produrre.
Bene, lo capiremo nelle prossime puntate.
Lo capiremo nelle prossime
sarà
puntate.
Uno dei temi che riprenderemo.
E questo era il mio pippone di questa sera. Dovremmo fare una rubrica ai pipponi del Manfro.
Certo, adesso lo divideremo in rubriche. E per la rubrica il Manf spiega il monologo. Presenti i monologhi di 10 minuti nei film. Ecco, tu hai il fosfato. Ma pensa anche
come
il tuo...
a Sanremo, come il monologo a Ferragni a Sanremo.
Bravo, sì, non proprio come. Pensa il tuo spazio.
Odimo.
Cioè tu hai il tuo spazio qui dentro, pensa.
Che bello.
Bene.
Sono ospite di me stesso.
Sei ospite del tuo programma.
Sono ospite del mio programma.
Bene, allora direi di continuare con la nostra playlist e adesso andiamo con Fever Ray, If I Had a Heart.
Eccoci.
Finalmente l'angolo pop. E questa volta parlerò paradossalmente di una tematica che tu pensi non sia pop, in realtà è pop. Ho deciso che è pop. Ma mi si sente, Gabe? Perché non sono in cuffie.
Perché noi ce la suoniamo e ce la cantiamo.
Esatto. Allora, ieri stavo sbriccando sul telefono la mattina mentre facevo colazione.
Sbriccando, termine tecnico.
Scrollando. E vedo a un certo punto questo titolo. Quel vizio italiano di candidarsi in Europa senza avere intenzione di andarci. Ed è praticamente un articolo dell'Indipendente. Mi ha fatto sbellicare, dico, ma guardate questi. Le pazze risate. Dico, vabbè, allora a questo punto lo introduciamo. E ho scoperto tutta una storia di candidati alle europee che in realtà non hanno già dalla candidatura la minima intenzione di poi stare in Parlamento europeo. Cioè tutti si candidano dicendo no, ma alla fine rimango a casa. I cocchi de mamma, tanto. Allora, quest'anno tocca la Presidente del Consiglio.
E non solo.
Esatto, e non solo. Si sono candidati appunto, ma in caso di conquista praticamente hanno già detto che non si presenteranno. E questo, diciamo, per dare un tono, un po' di sale, non ho ben capito. Poi in questo tu mi
per
hai...
alzare più voti, dottor.
Per alzare più voti,
no,
dottor.
È molto banale, no? È molto
banale.
Nel momento in cui c'è una leadership o carismatica, esatto, o che invece deve magari imporsi sul partito, ci si candida per mostrare il proprio peso.
Esatto. A questo punto entra il gioco la Schlein, che dice, ma la premier è qua, si candida solo per avere i voti. Quando in realtà anche lei, lo storico di Manfredi mi aiuterà in questo, fece lo stesso.
No, sta per fare lo stesso. Nel senso che i leader che si candideranno a queste europee sono la nostra Presidente del Consiglio, sono Elly Schlein come segretaria del PD.
Esatto.
E a traino sono arrivati Antonio Tajani,
esatto,
che è il nostro ministro degli esteri ed è anche il leader di Forza Italia.
E Carlo Calenda,
che aveva detto che non l'avrebbe fatto, ma alla fine
alla fine lo fa, dicono tutti che non lo fanno, poi alla fine lo fanno. Ma vede lei quanto è bello questo.
Anche Matteo Renzi si candiderà, ecco, ma ha detto che comunque se venisse eletto sceglierà Bruxelles, quindi vedremo.
Oh, uno che ci va, porca miseria. Cioè, tipo...
Quest'anno invece Salvini ha deciso di non farlo. L'aveva fatto da ministro dell'interno alle precedenti europee. Quest'anno,
esatto,
invece ha deciso di restare a casa e di puntare sul generale Vannacci.
Esatto. Tra l'altro mi hanno mandato la locandina del suo motto: più Italia meno Europa. E ho pensato, cacchio, con questo motto forse alle europee non è proprio il caso che ci vada.
D'altra parte, insomma, alle europee uno può partecipare dicendo che l'Europa l'ama oppure la odia oppure la vuole cambiare. Sono tutti altri dicono che vogliono cambiare, quindi insomma un po'
non piace a nessuno questa Europa. Ma cosa ci vuoi fare? Cioè, fa molto tipo ricordi che devi andare a scuola, devi andare a Bruxelles, mi raccomando, alzati, che voglio andare.
Diciamo che purtroppo nel tempo il nostro è un paese che si è distinto per investire molto su figure non propriamente politiche o non propriamente, come si può dire, attive a Bruxelles. Adesso un po' meno, ma comunque diciamo per tutti gli anni 2000, primi anni 2000, mandavamo a Bruxelles principalmente, o anche tardi anni 90 forse, mandavamo a Bruxelles principalmente insomma politici a fine carriera. Fine carriera nel senso sono over 70 che andavano a fare l'inverno dei dinosauri al cimitero degli elefanti a Bruxelles, oppure mandavamo giornalisti, opinionisti, insomma gente che insomma andava lì più che altro a livello simbolico, diciamo. Poi quanto si impegnasse in istituzioni, cioè è dato saperlo perché vediamo i dati, poco, insomma. Ricordo anche le candidature per l'Ulivo di Lilli Gruber e di Michele Santoro nel 2004, che si fermarono a Bruxelles molto poco e con molto poca convinzione, pur essendo recordman di preferenze.
Ma questa cosa, adesso io proprio così, da come se fossimo al bar, non ci rende un pochino poco credibili al mondo europeo?
Più che altro ci rende un po' deboli,
un
nel
po'
senso
deboli,
che,
un po' inaffidabili, non lo so, anche politicamente incoerenti, non so, ecco.
Ma diciamo che poi comunque le decisioni cardine in Europa continuano a prendere i governi, quindi poi è una questione anche di principalmente poi insomma l'ultima prova c'hanno i governi, e quanto sei forte come governo è sempre un po' l'elemento centrale.
Sì,
però
le leggi chiaramente contro l'Italia o l'agricoltura italiana vengono anche da lì.
C'è l'intervento dalla regia, ma ce ne
c'è l'intervento
no,
dalla regia,
cioè, top, questa.
Però sicuramente il fatto che non abbiamo mai non di recente, insomma, preso troppo seriamente il Parlamento europeo, sicuramente ci sfavorisce, perché comunque il Parlamento europeo decide sempre più cose, e al di là dell'utilità di intervenire in plenaria, è importante presidiare, insomma, i comitati, il modo in cui vengono fatte le leggi, il modo anche in cui si decidono le cose su a Bruxelles. Tra l'altro, il paradosso probabilmente che da questo punto di vista è proprio questo aspetto ad aver spinto la Meloni a candidarsi, cioè il paradosso è che molto probabilmente la Meloni si candida non solo per fare un bagno di folla, ma perché ha un progetto europeo lei, che è quello di spostare l'asse delle maggioranze a Bruxelles. Attualmente l'Unione Europea è governata da un accordo di grandissima coalizione in cui ci sono un po' tutti i partiti, diciamo, moderati di centro-sinistra e di centro-destra, quindi ci sono i socialisti, e il partito di cui fa parte il PD, insomma il partito, la coalizione di partiti progressisti moderati, i verdi, sono i liberali al centro, e poi c'è il Partito Popolare Europeo, che è il partito conservatore di centro-centrodestra, quello di cui fa parte Forza Italia, faceva parte l'UDC, fondato in Italia la Mozza Cristiana e compagnia sortita, quello di Angela Merkel e tutti
questi
qua. E questa coalizione poi si allarga, si estende anche altri partiti, ma di base è un po' l'architrave di tutto quanto il sistema parlamentare europeo. E infatti, per esempio, il passaggio dal Conte 1 al Conte 2, quindi dalla maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Lega, e invece quella Movimento 5 Stelle e PD, fu marcato anche dal fatto che il Movimento 5 Stelle, che faceva parte di un altro gruppo europeo, anche traballante, votò a favore di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione Europea, quindi diciamo entrò nel salotto buono. Il progetto della Meloni, che guida un partito europeo, questo noi spesso non ce lo ricordiamo, ma la Meloni è a capo di un partito europeo, che è il Partito dei Conservatori Riformisti, nome così un po' ossimorico, ma che è uno dei partiti che sembrano prenderanno i maggiori voti a queste elezioni europee, o meglio, avranno una maggiore crescita a queste elezioni europee. Ne fanno parte lei, ne fanno parte per esempio i polacchi di Diritto e Giustizia, sono il partito fortemente conservatore polacco, ne fa parte Vox, il partito spagnolo, forse ne entrerà a far parte anche Orban, e è un partito che in realtà è stato fondato dai conservatori inglesi, da cui il nome. E usciti loro, insomma, la Meloni ne è rimasta, insomma, l'interprete principale, e l'obiettivo dichiarato, insomma, della Meloni è quello di probabilmente rimpiazzare i socialisti sarà difficile, se non aprendo proprio l'estrema destra, però comunque di spostare a destra l'asse delle istituzioni europee e verosimilmente a quel punto entrare nel salotto buono, se non rimpiazzare la sinistra, quantomeno costringere le principali famiglie politiche europee a accogliere lei e i suoi colleghi di partito all'interno di quel circolo ristretto che poi effettivamente decide le politiche europee.
Esatto. Poi le motivazioni sono state tipo atti di amore, sacrifici, eccetera, eccetera. Insomma, tutti e quattro alla fine hanno deciso di candidarsi e poi hanno dichiarato.
Sì, la questione è molto concreta, è che bisogna portare i voti.
Apertamente di abbandonare. A questo punto l'articolo mette il dubbio, ma non è che magari poi si sente un po' odore di truffa di questa cosa? E anche qui io mi chiedo, ma è possibile comunque che ci si possa candidare dicendo già che comunque si abbandonerà? Cioè, è un po'...
La risposta è sì, si può fare.
È una cosa a di poco esilarante. Quindi, continuando poi, sono saltati fuori altri bei votini. Bei nomi, dico, rispetto a chi ha fatto questo del genere. E nel 94, quando io avevo ancora solo 5 anni, Silvio Berlusconi faceva lo stesso. E lei che c'ha uno storico che più o meno...
1995, in realtà, le europee furono nel 1995.
Ah, ecco, vede qua, ha sbagliato cioè, veramente, adesso manderò... No, cioè, è un reclamo. Io lo sapevo...
Peraltro, Forza Italia, quelle elezioni europee, prese il 30,6%, ecco, un massimo, un risultato incredibile.
Io lo sapevo che lo storico di Manfredi arriva, non so, fino alla rivoluzione francese, se andiamo indietro, ecco. E quindi
sono,
diciamo,
piuttosto ferrata anche sul Medioevo, dottoressa, non mi provo.
E replicò, se lei lo saprà sicuramente, nel 2004.
Sì.
Ecco, con la rinuncia al seggio, ovviamente. E invece nel 2009 furono ben tre i leader eletti. Lei se li ricorda?
No.
Non si ricorda. Berlusconi, Bossi per la Lega e Di Pietro per IDV, che è un partito che...
Italia dei Valori. Prese un sacco di voti, Italia dei Valori.
Prese
tipo l'8-9%.
Esatto.
Anticipò la wave dei 5 Stelle di pochi anni dopo.
Esatto, infatti dice proprio questo articolo. Cioè, io a questo punto, vedete, cioè,
Ha scritto Manf.
No, perché sbagliavo. Adesso faccio un po' il grosso.
Esatto, manderò un reclamo all'indipendente. A questo punto, visto che usa, allora io chiedo, è usanza anche negli altri per gli altri governi fare questo? Per gli altri governi esteri che si candidano all'Europa fare questo?
No, di solito no. Questa
no,
è
di
proprio
solito questi ci vanno.
Una, è proprio un'abitudine molto italiana. Nostra, molto italiana, sì.
Perché?
Non saprei. Io su questo chiamo in ballo un po' il paradosso che abbiamo delegato come nostro dibattito politico nazionale all'Europa tantissimo. Ce lo chiede l'Europa, no? Un grande refrain della nostra classe dirigente, il nome della quale viene fatto qualsiasi cosa. Ce lo chiede l'Europa, possiamo anche mandare i nostri primogeniti sulla Luna. E, però, dopodiché, non la percepiamo come un qualcosa, cioè proprio a forza di delegarle tutto, sì. La nostra classe dirigente, le nostre classi dirigenti non la percepiscono come un'arena su cui bisogna in qualche modo contare in qualche modo. E il paradosso, per esempio, è che anche a Bruxelles cioè, gli inglesi erano lobbisti fortissimi nelle istituzioni europee, gli inglesi che odiano l'Europa, odiavano l'Europa, sono anche usciti, però si distraggiavano benissimo dentro i comitati, le commissioni, i gruppi e quant'altro. E noi italiani invece avevamo deciso che l'Europa è un posto in cui venivano decise le cose sulla nostra testa. E,
cioè
e quindi
ci troviamo lì un po' disagio, non sappiamo cosa fare,
non sappiamo bene
la lingua.
L'avremmo fondata noi l'Europa, insomma.
Cioè, ecco, è paradossale questa cosa.
Tuttora molti alti burocrati europei, a partire da Mario Draghi che ha concluso carriera, forse, ma che comunque insomma l'ha guidata, tanti altri burocrati europei, anche proprio dentro le istituzioni, la Commissione Europea,
sì.
le DG, le direzioni generali, sono italiani. Il governo italiano, i governi italiani.
Ma poi penso anche banalmente a livello di curriculum, comunque essere stati in Parlamento Europeo, penso che possa essere una grande qualifica.
Sì.
No, come un...
No, vabbè, nel senso, non è che arrivati a quel punto fa conto, cioè nel senso, adesso... Nel momento in cui ci si sposta all'interno di carriere politiche, il curriculum...
Beh, dopo si decide magari di fare carriera all'interno, cioè immagino che poi se uno va nel panorama europeo, rimanga nel panorama europeo, cerchi di fare carriera
al forse è quello il punto, nel senso che il panorama europeo muore un po' lì, nel senso che ti sposti magari facendo appunto il lobbista o qualcosa del genere.
È meglio l'Italia, dove ogni volta possiamo fare una collezione nuova, ogni volta possiamo metterci
il nostro è un paese più creativo in cui si
creativo.
Che era quello della Lega che faceva un sacco di gaffe, che è stato parcheggiato in Europa.
Borghezio.
Sì.
Parcheggiato in Europa.
Sì,
cioè
sì,
l'Europa è il parcheggio degli italiani che fanno gaffe.
Un po' sì. L'Europa per noi è sempre stato un po' un parcheggio, purtroppo. Da questo punto di vista speriamo che le cose cambino, insomma.
Ma come fanno a cambiare? Che ti ho appena detto che si candidano in quattro e non ci va nessuno. Poi scusa.
Speriamo che il resto di quelli che ci vanno ci abbiano un maggiore impegno.
Esattamente, funziona. Loro come ti vincono? Ah no, mi dimetto, non accetto, come funziona?
Sì, non accettano la lezione.
E poi dopo?
E subentra quello eletto dopo. Sono le preferenze, quindi no, si va in ordine di preferenza, come le comunali.
Ah, così molto semplicemente.
Sì.
Non ho capito ancora in quale modo possa questo aumentare i voti.
Perché il vecchio vota il nome.
Esatto.
C'era anche il film di Eddie Murphy, il nome noto, no? Quello che si cambia.
Esatto, infatti c'era proprio questa cosa del nome noto, ma non so, forse è fuori dalle mie dinamiche, essendo
leader,
magari nata...
Leader trainer, sicuramente. No, comunque ci sono delle cose, tenendo anche a queste elezioni europee, che possono essere interessanti, le segnalo per i nerd della politica.
Sì, esatto.
I grandi quesiti sono quanto sarà larga la distanza tra il PD e 5 Stelle, per capire... No, è vero, è un quesito importante, non è una battuta, per capire chi è che comanderà nella coalizione e opposizione. Questo è già un primo quesito interessante.
Chi vuole venire il nostro ospite a parlare di politica, che io ci ho provato, ma non mi hanno risposto, quindi... Forse se li faccio chiamare da Manfredi rispondono, sì, secondo me sì.
Sarà interessante vedere chi prenderà più voti tra Forza Italia e la Lega, anche questa è una partita
Dio.
Che cambia un po' gli equilibri all'interno del centrodestra. Poi ci sono molte forze che ballano sul filo del 4% che è la soglia di sbarramento, quindi tra Stati Uniti d'Europa, che è la lista di Renzi, da Bonino e compagnia, Azione di Calenda, che è la lista liberale in contrapposizione all'altro, dei liberali non controllati armati, e AVS, Alleanza Verdi Sinistra, che è il partito dei Verdi di sinistra italiana, e Fratoianni, sono tutti dati lì, un po' sopra, un po' sotto.
Invece, 4%. Santoro?
Santoro presenta una lista che si chiama Pace, Terra, Dignità, che è una lista pacifista radicale, diciamo,
E anzichista radicale, mi piace questa cosa.
Animata assieme alla Rifondazione Comunista, sono riuscita pure a presentare le liste al photo finish, ma sembra che abbiano rigettato le loro candidature nella circoscrizione nord-ovest. Vedremo se le corti d'appello le rimetteranno oppure no.
Tutto questo a plot twist.
Ma c'è anche un ultimo, segnalo un ultimo elemento, no, questo è veramente pop, dottoressa, che è la lista Libertà di Cateno De Luca, che è un po' il mio kink di queste elezioni europee. Cateno De Luca è un personaggio pirotecnico, è l'ex sindaco di Messina, se non erro, e alle ultime elezioni è riuscito a vincere addirittura un seggio all'uninominale, quindi sconfiggendo tre altri partiti con un solo candidato in Sicilia. Ha fatto una lista che si chiama Sud Chiama Nord, e per queste elezioni ha fatto una lista che si chiama Libertà, che è una lista che unisce movimenti autonomisti, tipo autonomisti veneti, autonomisti lombardi, cose così, Novax, Italexit, compagnia assortita, influencer animalisti, c'è anche il capitano ultimo, quello della lotta alla mafia, c'è una lista di automobilisti, una lista di commercianti, tutto un coso. Geniale. La cosa bellissima è che questa lista non solo ha tipo dentro 16 loghi, c'è una banda scritto Libertà e 16 loghi sparsi dappertutto.
Perché Libertà, ognuno è libero di inserirsi all'interno dello striscione.
E come se non bastasse, tre di questi 16 loghi c'è scritto o il nome del partito, o il nome di Cateno De Luca, o il nome di Cateno De Luca del partito. È una lista matriosca, una cosa meravigliosa. Grazie. E la cosa più bella è che, siccome c'erano delle trattative furibonde tra tutti quanti questi vari partiti, il simbolo di questa lista veniva aggiornato in tempo reale, quindi ogni giorno andavo lì a controllare e vedevo quale logo compariva e quale scompariva da...
Scusate, nella prossima puntata, per quale motivo Manfredi mi va a riaggiornare ogni giorno per vedere...
No, ormai è presentata, ormai è presentata.
Potiamo allora... No, magari se riusciamo a chiamarlo, dai, tu tanto riesci. Se riusciamo a vedere il radio, possiamo...
Una lista che invece pare non verrà accettata, o verrà accettata in pochissime circoscrizioni, quindi probabilmente non ce la farà, è quella di Alternativa Popolare di Bondecchi, il sindaco di Terni, che è diventato famoso per alcune sue esternazioni, un po' patron della Ternana, che è diventato famoso per alcune sue esternazioni, diciamo, un po' pirotecniche sui social. E vedremo se se farà ancora degli interventi pirotecnici, magari in corte d'appello.
Ma
per
ce l'abbiamo una così, dai, un...
Ma no, cose così, un po' irripetibili, questo
dai,
è...
No, voglio... Dai, soltanto siamo in seconda serata ormai, perché sono 10, poi dopo... Dai, su.
No, vabbè, insomma, fare interventi così, un po' sui gusti maschili in fatto di donne, le donne che camminano, le rotondità femminili, cose di questo tipo, insomma. Il sindaco di Terni, come dicevo, è un tizio un po' pirotecnico. Più di Cateno De Luca, che comunque è già abbastanza pirotecnico di suo.
Adoro.
Bene. La politica italiana ci dà sempre grandi soddisfazioni. Sono le 21:58, stiamo per essere sfrattati al buon Eugenio e dalla sua trasmissione musicale. Esatto. Salutiamo Eugenio, salutiamo la musica, salutiamo Clelia che è rimasta a farci
con
compagnia.
Noi.
Salutiamo i nostri ascoltatori e...
Andiamo col prossimo pezzo.
Nessun Cateno De Luca è stato maltrattato per realizzare questa trasmissione.
Prossimo pezzo è Within dei Daft Punk. Ci vediamo tra un paio di settimane, forse di venerdì. Ciao!
cannot explain. Many rooms to explore, but the doors look the same. Where are the doors?